Allora si è cominciato a elaborare la necessità di prevedere dei presidi che potessero rendere in qualche modo disponibili una serie di informazioni che sono venute in città. E al tempo stesso garantire una presenza il più possibile cospicua di avvocati per la strada, perché in qualche modo monitorassero la situazione. Da un lato monitorassero la situazione, dall'altro in qualche modo fossero un po' un deterrente rispetto a determinate evoluzioni pericolose che si erano verificate a Napoli, che potevano riverificarsi. Quindi sostanzialmente che cosa era accaduto a Napoli? C'erano state delle cariche per la strada, e c'erano stati degli arresti nei pronti soccorso. Cioè sostanzialmente la gente che veniva caricata si recava al pronto soccorso per curarsi e veniva fermata o arrestata. Che cosa allora abbiamo cominciato a studiare? Cosa hanno cominciato a studiare un gruppo di legali qua di Genova? L'idea di preparare delle persone che in quei giorni, da un lato, fossero disponibili a stare in strada. E per far questo, soprattutto gli avvocati che venivano da fuori, erano state messe a disposizione delle magliette gialle che fossero ben visibili e che, come vi dicevo, fungessero un po' da effetto deterrente, no? Per cui nel momento in cui si fosse creata una qualche tensione, l'individuabilità dell'avvocato potesse in qualche modo consentire di gestire in termini non necessariamente violenti, ma magari anche di confronto, di confronto su quello che era il problema di gestione dell'ordine pubblico che in quel concreto momento si fosse verificata, quindi l'idea di permettere questa cosa qua. Dall'altro lato invece i legali genovesi avrebbero dovuto avere una funzione da un lato di coordinamento e dall'altro un po' quello di presidio rispetto a quei problemi che si erano creati nei pronti soccorso, per cui alcuni legali stavano al pronto soccorso e le persone che fossero arrivate lì dovevano in qualche modo avere la certezza che se si fossero fatte male, se fosse successo qualcosa, potevano andare al pronto soccorso tranquille perché non sarebbero state arrestate, perché motivo non c'era. Quello che è accaduto probabilmente in parte lo sapete tutti. Io personalmente mi sono occupato di questa attività di coordinamento. Si pensava che non avrei dovuto fare granché se non delle grandi telefonate, in realtà poi la situazione è evoluta in una maniera assolutamente imprevedibile, assolutamente imprevista. Perché? Io cercherò di individuare quattro poli di eventi che si sono verificati e che si sono tradotti in altrettanti filoni processuali e che a mio avviso configurano diverse tipologie, diverse fattispecie di violazione di diritti umani in un contesto come quello dell'Italia del 2001, quindi nel cuore dell'Europa e sotto i riflettori di tutto il mondo che era qui per il G8. Raccontando brevemente come erano suddivise le giornate, non so se ricordate questa cosa qua, comunque sia, i giorni centrali erano il giovedì, il venerdì ed il sabato. Il giovedì era prevista una manifestazione sul tema dei migranti, manifestazione andata molto bene, senza alcun tipo di incidente, più o meno, no? Venerdì invece erano previste le piazze tematiche, cioè in vari punti della città, varie associazioni che facevano parte del Genoa Social Forum avrebbero dovuto animare dei punti di incontro e di riflessione sui temi del G8, sui temi della mondialità, e sabato invece ci sarebbe dovuta essere la grande unica manifestazione che doveva costeggiare la zona rossa. Perché voi probabilmente avrete sentito parlare che in quei giorni la città venne divisa in tre zone, la zona rossa, la zona gialla e il resto della città. La zona rossa era accessibile solamente ai residenti. La zona gialla era una zona in cui era inibita la manifestazione, le manifestazioni, e poi era la città in cui invece era disponibile, e in cui era, insomma, libero l'accesso a chiunque. Dicevo che prenderò come punto di riferimento un po' l'andamento cronologico dei fatti, perché il giovedì, come vi dicevo, sfilò abbastanza liscio. Il venerdì cominciarono a succedere fin dal mattino elementi di confusione molto molto profonda, molto molto scioccante per tanti aspetti. La prima cosa che si notava dal nostro punto di osservazione era che vi erano i Black Bloc che stavano compiendo atti di saccheggio, di distruzione, di vandalismo. E pian piano quello che si notava in quel momento è che c'era una reazione della polizia strana, nel senso che non si comprendeva quanto veramente si volesse chiudere, quanto non si volesse chiudere questi fenomeni. Ovviamente sono percezioni molto difficili poi da capire nella loro valenza. Questo è quello che si percepiva e quello che ci scambiavamo noi. Dal punto di vista dei legali, però, quello che risultava più strano è che cominciavano a pervenire numerosissime telefonate di persone che dicevano di avere perso il contatto con i loro amici, e soprattutto di persone che dicevano che il loro amico, che un loro amico, era stato arrestato. Noi chiedevamo che cosa fosse successo, e in maniera standardizzata e angosciante ci veniva detto: ti giuro che non stavo facendo niente, era ai bordi della manifestazione. Un altro diceva: non stava facendo assolutamente niente, si è avvicinato a un poliziotto per chiedere se per caso aveva un fazzoletto. Altri ancora che dicevano: non era, eravamo ai lati della manifestazione. Altri ancora che dicevano di essere stati addirittura lontani dalla manifestazione. A quel punto il nostro lavoro è stato completamente differente, perché è stato quello di dover gestire degli arrestati, delle persone arrestate senza che noi ne comprendessimo il motivo, con una serie di problemi anche di carattere formale. Perché? Perché noi potevamo ricercare informazioni su di loro, ma non avevamo la nomina. Per cui dal punto di vista processuale noi non eravamo nessuno per avere queste informazioni. Al tempo stesso però, nel momento in cui queste notizie arrivano con numeri impressionanti, perché già verso la fine della serata avevamo quasi 100 segnalazioni di persone che erano state arrestate in questo modo qua, cioè senza che da quello che ci veniva raccontato fosse stato fatto nulla. E voi potete pensare che di questi 100 magari qualcuno qualcosa aveva fatto, ma se in 100 ti dicono che non avevano fatto nulla su una cosa così particolare, evidentemente qualcosa di vero c'è, e poi i fatti dimostreranno che effettivamente questo è così andata, così è successo, cioè persone che venivano arrestate senza aver fatto nulla. Dicevo, che cosa ci siamo trovati a dover fare? Trovati a dover cercare di capire dove fossero queste persone, cercare di, quando era possibile, recuperare i familiari, e a quel punto farsi mandare con un fax una nomina e poi andarli a cercare materialmente. In tutto questo si snoda il giorno del venerdì. Il giorno del venerdì la cosa più importante che accade è che, vabbè, voi sapete ovviamente, l'episodio centrale è la morte di Carlo Giuliani. Ma la morte di Carlo Giuliani è un episodio derivato dall'evento fondamentale di quel giorno, cioè era stato organizzato un corteo autorizzato che dal levante della città doveva arrivare in centro fino alla zona gialla, quindi ai bordi della zona accessibile e legittima. Questo corteo era autorizzato, ma a un certo punto, in una situazione strana, poi vi spiegherò perché strana, viene caricato dai carabinieri. si rivela molto feroce, la risposta alla carica è sicuramente altrettanto dura, altrettanto dura. Sto andando ovviamente velocemente, no? Nell'ambito di una di queste diciamo ritirate da questa carica, in una via laterale da questa, dalla via principale dove si snodava il corteo, c'è un incontro tra un gruppetto di ragazzi e un defender rimasto, che sembrava essere rimasto isolato, che è poi il gruppetto di ragazzi tra cui c'era Carlo Giuliani. E questo diciamo è un po' l'episodio saliente. Quindi l'episodio saliente è questo, è il corteo delle tute bianche. Il corteo delle tute bianche, come vi dicevo, da Levante veniva in città, corteo autorizzato che viene in maniera strana caricata, perché in maniera strana? Le intercettazioni del processo in cui si è analizzato quello che è accaduto lì raccontano di come di numerose registrazioni, telefonate registrate tra appartenenti alla polizia, che dicono, scusate il termine, ma ripeto quello che dicono le intercettazioni, che cosa stanno facendo i carabinieri? Il corteo è autorizzato, perché caricano? Questo è il segno di qualche cosa che probabilmente non ha funzionato nella gestione dell'ordine pubblico in quel giorno, che determinerà, come forse sapete, il fatto che il giorno successivo i carabinieri vengano allontanati e vengano ritirati dalle strade e l'ordine pubblico sarà interamente gestito dalla polizia.
Già pensato a fare arresto.
Ecco, vi dicevo che il nostro compito a quel punto era cercare di capire dove fossero queste persone arrestate. Capiamo a un certo punto fortunosamente che si trovano in una caserma in centro, ma si capisce che è una caserma di smistamento, diciamo di semplice passaggio. Finché a un certo punto mettiamo insieme un po' anche tutte le informazioni che avevamo e capiamo che questi arrestati venivano portati a Bolzaneto. So che forse adesso vado un po' alle lunghe, però siccome parliamo di violazione dei diritti, io tengo in questa fase a parlarvi di cosa, di qual è la radice giuridica di quello che è accaduto a Bolzaneto, perché io ritengo che in contesti non ordinari come quelli, come quello che era Genova, nel senso che era un contesto sostanzialmente ordinario, cioè una città dell'Occidente in cui era in corso una manifestazione imponente, il rispetto delle regole avrebbe determinato l'evitare quello che è accaduto, ma successivi e se volete anche piccoli strappi alle regole hanno portato a quello che poi è accaduto. Che cosa è accaduto? È accaduto che siccome erano previsti numerosi arresti, la Procura della Repubblica aveva autorizzato a che gli uffici matricola delle carceri, non di Genova, ma le carceri più grosse che stanno intorno a Genova, essenzialmente Alessandria e Pavia, fossero trasferiti nella caserma di polizia di Bolzaneto. Bolzaneto è un quartiere alla periferia di Genova, diciamo in direzione Milano, per intenderci. È il primo casello che voi incontrate sulla A7 in direzione Milano. Questa disposizione venne contornata da una postilla che sembrava del tutto innocua, cioè per velocizzare le operazioni degli uffici matricola. Gli uffici matricola è come si dire l'ufficio, l'hall del carcere, la reception del carcere, cioè l'ufficio in cui la persona viene registrata, gli vengono fatte le famose foto da tutti i lati, gli viene fatta una prima visita medica e poi viene assegnata alla sezione. Che cosa avevano stabilito? Che anziché portarli direttamente in carcere, avrebbero effettuato questa fase nella caserma di Bolzaneto, questo per favorire la logistica degli spostamenti, avendo preventivato un numero elevato di arresti. Diciamo che corollario viene dato a questa disposizione. Il fatto che non ci sarebbe stata la possibilità durante la permanenza a Bolzaneto, di effettuare colloqui con gli avvocati. Questa è una violazione di un diritto fondamentale delle persone che è stata vestita con una necessità burocratica amministrativa. Perché? Perché il concetto è: io non è che ti impedisco di fare il colloquio per 2 giorni, io ti impedisco di fare il colloquio nel tempo strettamente necessario all'immatricolazione, solo che l'immatricolazione, anziché farla ad Alessandria, la fai a Bolzaneto. Cosa è accaduto, che non era ovviamente, cioè che era prevedibile, ma che non è stato previsto, che i tempi per effettuare poi i trasporti da Bolzaneto alle carceri erano e si dilatavano in maniera tale che le persone sarebbero state a Bolzaneto anche per 96 ore. Allora, che cosa vuol dire questo? Non c'è nessuna violazione formale del diritto, state attenti. C'è semplicemente una necessità burocratica che viene agevolata con una lettura delle norme. E viene in questo modo impedito un colloquio. Un colloquio che, si badi bene, non sarebbe servito a molto, nel senso che questo genere di colloqui che vengono fatti nell'immediatezza dell'arresto sono colloqui in cui non succede nulla di particolare, ma è semplicemente lo Stato che, di fronte alla persona arrestata, riconosce l'esistenza di una serie di diritti suoi inviolabili e gli lascia uno spazio di confronto con una persona che non è lo Stato e che in quel momento è semplicemente lì per lui. È un messaggio, se volete, fondamentalmente psicologico, non ha alcuna valenza processuale effettiva. Negli Stati Uniti lo chiamano il colloquio delle sigarette, perché l'avvocato non fa altro che portare un pacchetto di sigarette, perché non c'è molto di più.
Anche chi non fuma.
Anche chi non fuma. Non c'è molto di più in questo colloquio. Però ci sarebbe stato un altro effetto. L'effetto che lì dentro sarebbero entrate delle persone esterne, che probabilmente avrebbero visto qualcosa, avrebbero disturbato. Qual è stata la mia esperienza specifica? E qua veniamo a un'altra piccola violazione a cui ho assistito e di cui sono stato diretto testimone. E scusatemi se vado nel tecnico, però io ci tengo a farvi capire come in queste situazioni sia la deviazione da, cioè quando non sia chiaro l'ancoraggio a valori determinati e condivisi, la norma è l'unico elemento che può in qualche modo garantire le persone, che può garantire i diritti. Questa è un po' l'idea che io mi sono fatto. Poi io sono dell'idea che le norme debbano sempre essere interpretate e debba sempre cercarsi di arrivare ai valori condivisi. Però quando questo non accade, la norma è l'unico baluardo che sia. L'altro elemento che è accaduto è questo, che a un certo punto vengono fermate delle persone e gli viene effettuato un sequestro. Il sequestro deve essere poi corredato da un verbale, questo verbale deve essere firmato dalla persona, perché ovviamente se io ti sequestro l'orologio, tu devi avere un foglio in cui c'è scritto ti ho sequestrato l'orologio. Se invece io ti sequestro l'orologio e poi vado nell'altra stanza e dico che ti ho sequestrato un bazooka, ecco che la situazione muta, è differente. Cosa è accaduto lì? È accaduto che hanno fatto il sequestro in un posto della città e avrebbero voluto fare il verbale, anziché nel posto dove è stato effettuato il sequestro, a Bolzaneto. A quel punto il ragionamento che noi facciamo è, beh, allora a questo punto è vero che c'è la procura, ha detto che gli avvocati non possono entrare per fare i colloqui con gli arrestati perché i colloqui sono differiti. Ma qua non si tratta di entrare a fare un colloquio, si tratta di entrare a fare un verbale. E quindi a quel punto io ero avvocato da un anno più o meno, con la mia aria da secchione, sono arrivato lì e dico: ma no, guardi che io non sono qui, lo so che c'è un divieto, ma io non sono qui per quello, io sono qui per un'altra cosetta. Va bene, aspetti. A quel punto io ho chiamato il pubblico ministero e ho chiesto al pubblico ministero di intervenire perché mi stavano impedendo di fare il verbale di sequestro e il pubblico ministero ha capito, probabilmente non ha capito quello che stava accadendo, probabilmente io non sono riuscito a far capire, ma io non sapevo ovviamente, io intuivo che stava accadendo qualcosa di anomalo, ma non lo sapevo perché dentro non c'ero e non sono riuscito a fargli capire la gravità della situazione, finché a un certo punto mi ha detto, è uscito un funzionario poi è risultato famoso per altre nobili prodezze che ha fatto in quei giorni, che aveva una maglietta gialla sporca di sangue, e mi ha detto il verbale, guardi che noi il verbale lo faremo in strada, lei qui dentro non entrerà mai, se vuole si presenti qui alle 11 e facciamo il verbale, perché se lei dice di aver diritto ad assistere al verbale, alle 11 venga e faremo il verbale per strada, perché lei qui dentro non entrerà. A quel punto io me ne sono andato. E quindi questo è quello che accade, in realtà questa cosa qui è accaduta sabato. Però diciamo il filo che vi dicevo è questo, no? Avvocati che partivano semplicemente per dire alle persone che andavano al pronto soccorso, guardate che non vi venite pure a farvi curare, non è necessario aver paura, oppure avvocati che dovevano stare in strada perché si fossero create delle situazioni di tensione, avrebbero potuto magari parlare con le forze dell'ordine, col capo piazza e via dicendo, e che invece si provano a fare un lavoro molto più tecnico, molto più specifico, con necessità anche di sforzi di fantasia, di superamento di limiti formali che in quel momento non erano così semplici, così banali. Vado veloce perché poi l'ultima cosa che accade in quei giorni è la scuola Diaz, perché nella scuola più o meno sapete, no, i fatti come sono andati, era un complesso di due scuole, in uno c'era la sede operativa del Genoa Social Forum ed era la scuola Pascoli, di fronte alla scuola Pertini, che invece era stata adibita a, diciamo, internet point, tra virgolette, cioè nel senso c'erano una serie di computer a disposizione dei manifestanti che volessero controllare o mandare delle email, e poi era stata di fatto adibita al dormitorio, perché alcuni giorni prima c'era stato un nubifragio, allora la provincia, nonostante questa scuola fosse ci fossero in corso dei lavori, aveva dato l'autorizzazione a occuparla interamente come dormitorio, ovviamente alla buona, nel senso che la gente metteva il saccapello per terra. Qui la storia è, cerco di andare un po' più velocemente, la storia è che sostanzialmente la polizia si trova in un momento in cui la gestione dell'ordine pubblico dal punto di vista mediatico è assolutamente fallimentare, nel senso che la percezione è quella di aggressioni fatte alla città che è stata, insomma, che ha subito atti vandalici violenti, evidenti e molto visibili, che ci sono stati degli arresti strani, poi parlerò di questi arresti che sono stati effettuati, che però sostanzialmente non hanno sortito alcunché, e quindi in qualche modo cerca un colpo eclatante, cioè un colpo che dia veramente il senso di una risposta di ordine pubblico forte a quello che era stata un'azione vissuta in quei momenti, in quei giorni, in maniera forte dall'opinione pubblica. E si individua come possibile occasione di intervento una perquisizione nella scuola dormitorio, per intenderci, perché a un certo punto, in questo clima di tensione, davanti a questa scuola dormitorio, intorno alle 7 del pomeriggio, passa 4 pattuglie della polizia, e al passaggio delle pattuglie della polizia ci sono degli intemperanti che hanno cominciato a urlare insulti, perché voglio dire, in quei giorni questo è quello che accadeva. Si è accertata la prova del lancio di una sola bottiglia che oltretutto, secondo quanto dicono i testimoni, non sarebbe neanche rotta, e nulla più si è saputo di questa aggressione, che invece come aggressione viene riferita o viene interpretata dai vertici della polizia, la quale decide, ipotizza che in questa scuola ci siano i black bloc e decide di dare la risposta mediatica di avere sostanzialmente beccato il covo dei black bloc. Questo pretesto, scusate se lo chiamo così, questo evento è quello che determina l'organizzazione di un intervento in questa scuola con un dispiegamento di uomini enorme, con l'utilizzo dei corpi speciali, si chiama Nucleo Reparto Mobile di Roma, cioè un corpo speciale creato apposta e di persone attrezzate proprio a questo genere di interventi, che giungono alla scuola Diaz, determinano ovviamente la reazione impaurita delle persone che si trovano lì, che subito cercano istintivamente di chiudersi dentro e ripararsi. Una persona resta per sbaglio per strada, perché c'erano due scuole, e ha il classico momento di indecisione su dove andare a ripararsi, e ahimè viene invece raggiunta dalla polizia, che lo aggredisce senza alcuna ragione. E di questo probabilmente avrete visto anche i filmati, perché questa scena è tristemente famosa. C'è poi un ingresso molto plateale delle forze dell'ordine nella scuola Diaz. Nella scuola Diaz ci sono 98 ragazzi, di questi 98 ragazzi 86 subiscono lesioni, di questi 86, 26 sono lesioni gravi. Dopo che si è verificato questo, c'è tutta un'attività della polizia tesa a costruire una verità necessaria per coprire quello che è accaduto. E quindi viene descritta questa irruzione come in realtà una sorta di battaglia metropolitana, con tanto di una sorta di tentato omicidio, nel senso che 98 ne hanno arrestati, però in una stanza uno di questi agenti sarebbe entrato e avrebbe subito un tentativo di accoltellamento da una persona che però poi nella confusione non sarebbe stata, no, non è scappata, perché non è scappata nessuno, semplicemente non è stata individuata, per cui è uno di quei 98, però non si sa chi sia stato. E fortunatamente poi, rispetto a questi tentativi della polizia, emergerà la falsità. Sì, esatto, l'altro elemento fondamentale: vengono portate da Corso Italia, da dove c'era stata in quel pomeriggio la manifestazione, due bottiglie Molotov, vengono portate e messe dentro la scuola, in modo da far risultare che queste bottiglie Molotov fossero in realtà all'interno della scuola. Vado ovviamente molto velocemente, perché sono in ritardo. Quello che è stato dopo questi fatti è la storia dei processi. I processi principali sono stati tre, più una serie di altri processi. Uno di questi è sostanzialmente il processo ai Black Bloc, cioè quelli che il venerdì mattina, per intenderci, sono resi protagonisti di quelle azioni di vandalismo gratuite o prive di una chiara giustificazione. Poi il processo nei confronti dei fatti del corteo delle tute bianche, che è stato riunito in un unico procedimento, cioè i fatti del venerdì mattina e del venerdì pomeriggio, per intenderci. Poi un processo su quanto accaduto a Bolzaneto e un processo sui fatti della Diaz. Io vorrei raccontarvi un fatto. Io ho seguito fondamentalmente solamente il processo della DIA, che mi dà il là per arrivare a parlare un po' della mia riflessione personale su questi fatti. Perché a un certo punto il processo della scuola DIA si è caratterizzato ovviamente nel suo inizio per l'audizione di tutte le persone offese, 98 persone offese che pian piano arrivavano in tribunale e riferivano quello che era il loro vissuto di quanto accaduto quella notte. A un certo punto, dopo circa la metà dell'audizione di queste persone offese, i difensori degli imputati, vertici apicali della polizia, per intenderci, c'era tra gli imputati c'era il responsabile nazionale dell'antiterrorismo, per cui stiamo parlando di nomi abbastanza importanti, se non c'era quello che ha arrestato, vabbè, il mafioso. Dicevo, fanno questa proposta, non stiamo più ad ascoltare le persone offese, acquisiamo i verbali delle dichiarazioni che avevano reso durante le indagini, che è di per sé una mossa che può anche essere letta dal punto di vista della difesa delle persone offese come qualcosa di vantaggioso. Perché? Le persone offese, quando riferiscono, devono anche subire il controesame degli avvocati delle difese. E poi c'è una riduzione di tempi processuali che per le parti civili è un vantaggio. A quel punto però è nata nel gruppo di legali, in particolare, una riflessione su che cosa fosse giusto fare. E lì io ho iniziato un po' a elaborare quello che stasera poi volevo un po' portarvi, cioè che alla fin fine, per quella che era stata la mia percezione dei fatti, dei contatti con l'unico assistito che io avevo, però poi ovviamente ne avevo conosciuti degli altri, l'impressione è che del denaro non interessasse nulla a nessuno, anzi direi che più che un'impressione questa era una certezza. Ma che c'era un fortissimo e pesantissimo bisogno di essere creduti, cioè di poter raccontare e di potersi sentir dire che quello che stavano raccontando era realmente accaduto, che una persona, che la persona che gli stava di fronte ci credeva e che capiva che quello che stava raccontando aveva in lui determinato del dolore. E questa è stata ovviamente la scelta che contestualmente abbiamo preso, per cui abbiamo fatto ascoltare comunque tutte le persone offese, perché noi ritenevamo che quello fosse un segno dell'attenzione che lo Stato italiano attraverso un tribunale offriva, l'attenzione che veniva offerta a quelle persone offese che prima avevano ricevuto un altro tipo di attenzione dallo Stato italiano attraverso la polizia. Da lì però è nata anche una riflessione su dove potessero portare i processi, cioè alla fin fine il timore forte era quello che non ci fosse la possibilità effettiva di trovare quel nucleo di, io la definisco, memoria condivisa, cioè che alla fin fine il processo non avrebbe mai dato a quelle parti, a quelle persone offese, la serenità di dire che effettivamente quello che era accaduto gli era realmente accaduto e che tutti in qualche modo riconoscevano il dolore che in quel contesto avevano patito. E questo vale sia per le persone della Diaz che per le persone di Bolzaneto. Allora, forse lì l'idea è quella di cominciare a pensare se non potesse sussistere un sistema che probabilmente depurato dei meccanismi propri del processo, consentisse in maniera chiara di arrivare a una ricostruzione condivisa dell'accaduto. Esiste nel panorama della filosofia del diritto penale un approccio che cerca di dare valenza a questo, cioè di dare valenza alla dimensione relazionale dei reati, e quindi a dire che in realtà il reato altro non è che la rottura di un legame tra due persone, e che il compito dello Stato forse non è tanto quello di dire colpevole e innocente, ma quello di provare a ricostituire quel legame che si è spezzato. Questo che può sembrare un approccio ingenuo e diciamo così staccato dalla realtà, in verità ha molti più aspetti di concretezza di quello che possa sembrare, perché nel nostro ordinamento esistono già adesso degli spazi di giustizia riparativa, che ovviamente sono spazi un po' sperimentali, per cui si approccia ad essi magari per fatti modesti, di modesta gravità, dal giudice di pace, però si comincia a cercare di approcciare ai litigi tra condomini in questo modo qua, cioè non cercando di dire chi è innocente e chi è colpevole, ma cercando di mediare, di rimettere in cista, in circolo, una comunicazione tra le parti che si è interrotta. Ovviamente stiamo parlando di qualcosa di molto più complesso, di molto più complicato, perché le relazioni sono in realtà relazioni che vogliono dire rapporti tra corpi sociali, rapporti tra parti fondamentali dello Stato. Vuol dire misurarsi con una realtà in cui io per alcuni anni ho avuto paura della polizia. È possibile vivere in uno Stato in cui hai paura della polizia? In maniera un po' retorica, il più anziano delle persone offese, della Diaz, Armando Cestaro, in maniera un po' retorica e plateale, Arnaldo Cestaro, sì. Quando è stato sentito in tribunale durante il processo, ha detto che lui stava dormendo, quando ha capito quello che stava accadendo, la prima cosa che ha pensato è: la mia polizia. È un'espressione molto molto indicativa, secondo me, di quello che io sto cercando di dire, cioè che non si può vivere una contrapposizione di questo tipo, cioè una contrapposizione in cui se vado in piazza ho paura, in cui se succedono determinate cose ho diffidenza di chi mi sta controllando i documenti. E allora questo da un lato vuol dire forse anche fare dei passi indietro, cioè non affrontare queste vicende solo in termini di vittoria o di sconfitta, pensando che la vittoria sia la condanna dei vertici apicali della polizia, perché così se un vertice è stato condannato io posso dire di aver ottenuto lo scopo. Forse è così, però forse si può anche andare a cercare qualche cosa di più e forse qualche cosa ad oltre. Fortunatamente pian piano si sta scoprendo che non sono l'unico ad approcciare in questo modo qua, nel senso che nei giorni immediatamente successivi alla sentenza della Diaz, sentenza che ha deluso molti, perché i vertici apicali non sono stati condannati, perché come vi dicevo prima, in quell'attività di creazione di documenti falsi per coprire quello che era accaduto, non si è riusciti a dimostrare che quei vertici, quelle posizioni apicali che erano a Genova, erano a conoscenza delle modalità con cui si stava cercando di coprire quello che stava accadendo. In più si è tenuto a dire che forse certe cose non erano esattamente andate in maniera così difforme da quello che si raccontava, però il punto centrale direi che è questo. Allora io in quei giorni lì sono usciti, è uscito in particolare un articolo di un ex presidente del tribunale che diceva che anziché fare una commissione commissione d'inchiesta, si potrebbe cominciare a pensare di fare una commissione di riconciliazione, di verità e riconciliazione, così come noi ne abbiamo conosciute, ne conosciamo da esperienze molto affascinanti che sicuramente conoscerete meglio di me. In primo luogo io penso a quella del Sudafrica. Queste cose qua, quando ho provato a dirle la prima volta, mi hanno picchiato, però non era un contesto facile, nel senso che le ho dette in un convegno in cui c'era anche Giuliano Giuliani, il papà di Carlo Giuliani, e quindi era un contesto sicuramente difficile, e tutte le volte che ho provato a parlarne l'ambiente non l'ha mai accettato. Non l'ha accettato perché effettivamente un problema c'è, il problema è la costruzione di quella memoria condivisa, di quella verità condivisa, che vuol dire mettersi attorno a un tavolo, creare le occasioni per guardarsi negli occhi e permettere, far dire che quella cosa è realmente accaduta e quella cosa ha realmente generato dolore. Resta il fatto che, e io questo lo dicevo già 4-5 anni fa, i processi non risolveranno il problema. E lo dicevo da avvocato, più da persona che la professione fa processi. Però la sensazione era quella, era che quegli stessi formalismi che hanno permesso che quello accadesse avrebbero permesso una ricostruzione dei fatti che alla fin fine avrebbe restituito una verità processuale non distante da quella che era poi la verità effettiva. E d'altronde io credo che sia sbagliato misurare queste vicende come fanno i giornali. Non so se ricordate i titoli giorni dopo le sentenze in cui si sommano gli anni di condanna date. 300 anni di condanna, perché vengono sono quelle contabilità con cui si dice poi 15 assolti e 12 condannati, sono quelle contabilità che secondo me lasciano molto poco. Resta fermo questo, cioè quella violazione c'è stata e quella violazione deve essere pagata in quel modo lì. Quello che ho provato a dirvi è che probabilmente tante volte quando parliamo di diritti umani bisogna provare ad andare a pensare e a scavare al dolore che c'è dietro queste violazioni, che poi è il vero interesse, è il vero motivo per cui poniamo dei diritti, per evitare che le persone soffrano o comunque si soffrano per cose che non devono accadere. Devono soffrire perché la vita fa soffrire per tanti aspetti, ma fa anche gioire, però non si deve soffrire perché si subiscono dei soprusi e degli abusi. Per cui punto, quello che io provo a dire è questo sostanzialmente. E l'altra cosa che vorrei provare a dire per confermare un po' quello che è il mio approccio è che in realtà fatti come questi riguardano tutti, cioè non riguardano solo quelle 98 persone che erano dentro la scuola, e non vale il fatto di dire, come molti dicevano, se fossero state a casa non gli sarebbe accaduto, perché non è ovviamente una risposta. Io credo che, ecco, ripensando in ultima analisi ai fatti del G8, con questo veramente concludo, credo si debba distinguere tra violenza e violenza che c'è stata. Cioè c'è stata la violenza di piazza, la violenza delle manifestazioni, che è una violenza in cui c'è una violenza che risponde a violenza, cioè c'è una carica della polizia a cui si cerca di resistere, di rispondere in maniera violenta, la carica della polizia probabilmente è preceduta da provocazioni, probabilmente qualcuno che ha iniziato ha sbagliato, ma poi c'è una violenza che si somma a una violenza, e per come sono io dico che quando a violenza si risponde con violenza c'è sempre un'ambiguità di fondo. E però è un dato, la cosa in cui non si deve scivolare è questa, no? Quando si parla delle violazioni dei diritti umani avvenute a Bolzaneto e alla Diaz, di solito la risposta dell'interlocutore, che magari non prova simpatia per quello che è, la risposta è sì, però è stata devastata la città. Cioè viene applicato quello stesso ragionamento come se si parlasse di un fatto di strada, come se si parlasse di una carica, no? Allora uno ha provocato, l'altro ha fatto la carica, l'altro ha risposto alla carica. E io parlo del fatto di Bolzaneto, mi viene detto che i Black Bloc hanno distrutto la città. No, questa è una spirale che deve essere rifiutata, perché non è così. Allora abbiamo una violenza fatta di reazione e reazione, e abbiamo poi degli altri atti di violenza che noi dobbiamo avere il coraggio di chiamare col nome di violenza, per cui dobbiamo avere il coraggio di dire che quella dei Black Bloc è stata una violenza, e dobbiamo però avere la serenità e il coraggio di dire che anche quella di Bolzaneto e quella della Diaz è stata una violenza.